Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. Leggeremo i primi 11 versi. Questa parte del capitolo 15, che è molto lungo, prepara poi un grande dettaglio sulla risurrezione dei credenti. Ma la prima parte, quella che ci riguarderà questa sera, ci dice queste parole. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, del quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, altri predicatori, altri apostoli, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Fratelli, benedetto sia il Signore. Benedetto mille volte il Signore per coloro che ci hanno comunicato il vero Vangelo, per coloro che ci hanno trasmesso non una serie di parole, ma il messaggio della grazia, il messaggio dell'Evangelo, nella interezza e nella semplicità con la quale loro stessi l'avevano ricevuto, se si tratta naturalmente del vero Vangelo, e così di questo si tratta. Quel Vangelo che non è basato sulle tradizioni degli uomini, posso aggiungere, di qualsiasi religione, non un Vangelo basato sulle tradizioni degli uomini, ma il Vangelo che pone basi unicamente sulle Scritture. Sta scritto, diceva Gesù, lui che è la parola, sta scritto. Quello che lui ha detto è stato scritto, perché la parola scritta rimane e la parola scritta è quella che è giunta fino a noi. E come abbiamo letto nel nostro testo, questo Vangelo si basa sul fatto che Cristo Gesù ha pagato il prezzo del nostro riscatto. Eravamo rei di morte, lo sappiamo. Lui ha pagato il prezzo del nostro riscatto, secondo le Scritture. È morto, secondo le Scritture, è stato sepolto. Qualcuno ha messo su una scena per mostrare che probabilmente era vero quello che dicevano, ovvero che i discepoli avrebbero trafugato il corpo, ma che in realtà non fosse risorto. Ma secondo le Scritture è scritto che lui è stato sepolto e che il terzo giorno è risuscitato dalla morte. E queste parole scritte, ispirate da Dio, quando le leggiamo, mostrano tutta la loro verità, perché lo Spirito di Dio che è dentro di noi ci farà comprendere la verità delle Sacre Scritture. Non a caso Gesù dirà che quando lui sarebbe poi salito al Padre e con il Padre avrebbero mandato il Consolatore, mentre Gesù è stato poco tempo sulla terra, con gli apostoli e i discepoli, circa 3 anni. Ma lo Spirito di Dio sarebbe stato per sempre, non sopra di noi, ma dentro di noi. E quello Spirito avrebbe ricordato le parole che Gesù ha dette. Ecco perché noi nel leggere le Scritture, se abbiamo creduto in Cristo e il suo Spirito vive dentro di noi, riconosciamo la verità o la veridicità delle parole della Sacra Scrittura, della Bibbia che abbiamo tra le mani. E secondo le Scritture, Gesù conta su molti testimoni della sua risurrezione. E tra questi testimoni, alla fine emerge anche la persona che ha scritto queste parole. E in quello che lui scrive c'è la vera grandezza dell'umiltà, lui, l'Apostolo Paolo, la vera grandezza dell'umiltà. Quando lui si definisce l'ultimo di tutti coloro ai quali Cristo si è rivelato, ai quali Cristo è apparso dopo la morte, l'ultimo in ordine di tempo, poi dopo di lui chiaramente ne sono venuti altri, ma si riferisce al mondo degli apostoli, al gruppo degli apostoli e dei discepoli di Gesù. Lui si mette in fila e si definisce l'ultimo, come addirittura abbiamo letto, come un aborto o il minimo degli apostoli. Fratelli, questa è la vera umiltà di chi sa riconoscere la propria posizione davanti a Dio. Se lo dovessimo dire, intanto per darci un tono e per attirare l'attenzione, guarda quanto sono umile, sapete bene che varrebbe meno di una lira bucata, si diceva una volta. Ma la parola di Dio ci esorta a essere veramente sinceri nelle nostre espressioni e considerare quello che siamo davanti a Dio. Ora, fratelli e sorelle, ognuno conosce la propria storia. Paolo, prima chiamato Saulo, sapeva di essere stato un persecutore della Chiesa, ecco perché ha detto quelle parole. Si è messo per ultimo, a motivo del fatto che ha una storia nera che precede l'incontro con Gesù. Ma aggiunge anche che lo ha fatto per ignoranza. Ha perseguitato la Chiesa, si è macchiato di reati importanti. Colui che era responsabile della lapidazione di Stefano era proprio Saulo. Per citarne uno, più tutto quello che ha fatto a carico dei credenti, per distruggere la Chiesa del Signore. Lui sapeva, conosceva la sua storia, ma sapeva anche che a motivo della sua ignoranza, il Signore ha guardato oltre, della sua ignoranza di Saulo, il Signore Gesù ha guardato oltre, l'ha cercato, l'ha incontrato e gli ha mostrato tutta la più importante sua misericordia nei riguardi di Saulo, affinché lui potesse diventare non persecutore, ma misericordioso nei riguardi di tutti quanti gli altri, non solo dei credenti. Tant'è vero che, forse si può dire ironia della sorte, verrà mandato da Cristo Gesù a predicare l'Evangelo neanche ai giudei, ai quali si rivolgerà inizialmente, ma al popolo, ai popoli pagani, e quanti ne raggiungerà con la predicazione dell'Evangelo. Fratelli, l'Apostolo Paolo conosce se stesso, ma noi conosciamo noi stessi. Noi sappiamo da dove veniamo, sappiamo quale sia stato il nostro passato, qualche volta addirittura il nostro presente. Soltanto, fratelli, noi non dobbiamo, questo emerge da questo messaggio, non dobbiamo confrontarci con quello che sono gli altri, con quello che fanno gli altri, per far emergere un qualche merito, perché non ci gioverebbe a nulla un confronto con l'altro, vedere cos'è l'altro, come è riconosciuto l'altro, dire io sono di più, non ci gioverebbe a nulla. Tant'è vero che sempre in questa lettera, nella prima lettera di Corinzi, capitolo 4, verso 7, l'Apostolo dice chi ti distingue dagli altri? Chi? E poi che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto, e se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? E allora, piuttosto che confrontarci con gli altri, riconosciamo che quello che abbiamo in noi, che può avere un significato nei riguardi delle cose di Dio, nei riguardi della persona di Dio, di Cristo Gesù, e nei riguardi della sua Chiesa, non viene da una intelligenza personale, da una ricerca, da studi compiuti o da meriti, per usare una parola religiosa, ma viene soltanto da quello che Cristo Gesù ha fatto per noi. E allora ci conviene concentrarci, anziché sui confronti, sulla realtà della parola di Dio, quella che stiamo considerando in particolare, che è giunta fino a noi tramite la predicazione del Vangelo. È piaciuto a Dio di salvare gli uomini per mezzo della pazzia della predicazione dell'Evangelo o della croce. È giunta fino a noi. E io ho pensato a queste parole che forse potranno anche sembrare strane, ovvero il fatto che il messaggio dell'Evangelo sia arrivato a noi tramite la predicazione. Ricordate che prima abbiamo considerato Gesù che è apparso, si è fatto vedere dopo la risurrezione. Non è questa una sorta di apparizione per noi, per mezzo della predicazione, che ci mostra la persona di Gesù? Tant'è vero che in Galati capitolo 3, nel primo verso, è scritto che dinanzi ai vostri occhi Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo. Cioè la rappresentazione che ne fa la Sacra Scrittura, a cominciare dall'Antico Testamento, le indicazioni profetiche della venuta di Gesù, del suo sacrificio, pensate al capitolo 53 di Isaia, per arrivare poi, alla fine dell'Antico Testamento, al Nuovo, ai Vangeli, alla biografia, alle quattro biografie di Gesù e alla storia della Chiesa che comincia con gli Atti degli Apostoli, le lettere. Fratelli e sorelle, tutto questo ci mostra un Gesù che è come un ritratto al vivo, cioè i particolari essenziali li troviamo forse incontrando in maniera fugace, veloce una persona. Incroci Gesù mentre era sulla terra, in un attimo vedi qualcosa di lui, ma quando hai davanti la narrazione di quello che lui è, di quello che è stato nell'eternità del tempo passato, del tempo presente e che lui sarà nell'eternità per sempre, sarà altro che un'apparizione di Gesù, altro che un sogno, altro che una manifestazione, che una rivelazione, ben di più, ben di più. E noi l'abbiamo ricevuto, abbiamo incontrato, abbiamo ascoltato la predicazione dell'Evangelo, abbiamo ricevuto Gesù, l'abbiamo fatto nostro, abbiamo ottenuto per mezzo di questo credere la salvezza dell'anima nostra, ovvero siamo stati esentati da una separazione perpetua da Dio, e Dio è la vita, quindi una separazione eterna dalla vita, dalla gioia, dalla pace, da tutte le virtù che noi conosciamo, e siamo invitati da questa parola a restare in quello che il Signore ci ha dato e a restarvi saldi, solidamente ancorati sulla parola di Dio, che è il fondamento della nostra vita. E ora, fratelli e sorelle, lasciamo che la parola ci parli tramite il verso 10. Il cuore di questo messaggio sarà qui nel verso 10. Se avete ancora la Bibbia aperta, potete seguirmi di nuovo perché lo rileggerò. Fratelli, ognuno conosce la propria storia passata, ma ognuno conosce anche quello che siamo oggi. E solo il Signore sa quello che saremo domani, nel futuro. E allora che ognuno di noi possa dire con l'Apostolo Paolo: ma per la grazia di Dio, io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana. Questo è un modo di dire estremamente sintetico che noi siamo dei peccatori salvati per grazia. Semplicemente questo, io sono quello che sono. Sono diventato quello che sono diventato, semplicemente perché ero un peccatore, come un tizzone sono stato scampato dal fuoco, se no sarei diventato cenere, sarei stato portato via dal vento. L'opera di Dio interviene, mi fa riconoscere quello che Lui ha fatto nel guardare a queste parole. E noi non potremo mai dimenticare, se siamo veri credenti, non potremo mai dimenticare quello che eravamo. Non per avere sempre davanti le tristezze dei nostri errori, ma il ricordare quello che eravamo dà ancora più forza all'opera della grazia. Fino a prova contraria, la Scrittura dice che là dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Non so se voglia dire che ce ne sia voluta di più, non penso che sia una questione di quantità, ma certamente l'opera della grazia, il risultato della grazia, il senso di gratitudine di chi è stato graziato è maggiore in coloro che riconoscono che il proprio peccato era veramente grande. e per la grazia di Dio io sono quello che sono, ci fa anche stabilire un rapporto fortissimo, non forte, fortissimo, tra noi e Dio, per mezzo di Gesù, tramite Gesù, che ci ha fatto fare pace con il Padre, un rapporto fortissimo. E se in qualche modo dovesse emergere nella nostra relazione con gli altri quello che siamo, fratelli e sorelle, lasciamo che sia Dio a dire quello che siamo. Da parte nostra limitiamoci a osservare con queste parole e a confermare con queste parole: io sono quello che sono. Voglia il Signore che questa parola produca i suoi effetti anche questa sera e nel tempo a venire, in particolare per me stesso. E questa parola ha prodotto il risultato di quello che siamo. Io sono quello che sono. Che cosa siamo, fratelli e sorelle? Siamo diventati figli di Dio. Per grazia, mediante la fede. Non abbiamo fatto nulla di nostro. Non potremo accampare delle pretese. Non potremo neanche presentare l'elenco delle nostre scuse. No, potremo solamente dire: Signore, grazie, perché non lo ero, ma sono diventato un tuo figlio, per grazia. Ma non è stato gratuito, Gesù ha pagato per me, Gesù ha pagato per noi, non è vero? Fratelli, io tremo di fronte a queste parole. Tremo davanti al fatto che coloro che sono stati graziati e sono passati dalla morte alla vita, hanno nei riguardi di Dio e nei riguardi di Gesù un debito d'amore così importante, così grande, che difficilmente chi è stato graziato non desidererà, non vorrà ardentemente seguire il Signore e, fatemi aggiungere, servire il Signore. Difficilmente. E questo lavorare per il Signore, lavorare per la Chiesa, lavorare l'uno per l'altro, questo considerare l'altrui più, o stimare l'altrui più di se stessi, questa realtà del vero cristianesimo costa fatica, non è un cammino facile, non è un percorso semplice, costa una grande fatica. E per il nostro bene noi dobbiamo scansare il rischio, mentre opereremo a beneficio della Chiesa del Signore o di quelli che ancora non lo sono, i quali potremo portare una parola che, come ha fatto per noi, produrrà salvezza, noi dobbiamo scansare il rischio di confrontarci con gli altri in quello che facciamo, perché altrimenti questo confronto, questa gloria che ne potrebbe emergere da noi stessi per noi stessi, quella sarebbe la nostra sola ricompensa e che ci servirebbe. Se invece noi diremo con Paolo: ho faticato più di tutti loro, sentite cosa dice, sempre nel verso 10, ho faticato più di tutti loro, fa un confronto con gli altri apostoli, vi ricordate da dove siamo partiti? C'era qualcun altro che seminava anche un po' di zizzania tra lui e altri apostoli, e non c'entrava naturalmente l'apostolo Paolo in tutto questo, lo subiva, ma lui dice: io ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. La grazia di Dio ha faticato. La realtà più importante del nostro impegno, che produce fatica, è poggiata sulla persona di Cristo Gesù. E l'opera della grazia è il risultato del fatto che Dio era con l'apostolo Paolo, e possiamo dire anche noi che Dio è con noi, che Dio è con te, che Dio è con me. A motivo di questo, quando anche qualcuno di noi facesse più di un altro, quello che conta è riconoscere che chi opera è la grazia di Cristo. E la nostra ricompensa quale sarà allora? Sarà poter annunciare il Vangelo ad altri, come è stato annunciato a noi, e noi siamo stati salvati a motivo di qualcuno che ci ha parlato di Gesù. Questa sarà la ricompensa, fare altrettanto verso chi ancora non lo conosce. Che crederanno e riceveranno anche loro la grazia. Allora sì, ci affaticheremo nell'annuncio del Vangelo, ma In Colossesi capitolo 1, se qualcuno interessa nei versi da 27 e 29, poi potete considerarlo meglio a casa vostra. Se noi combattiamo, dice l'Apostolo Paolo, con la forza di Cristo che ancora oggi agisce in noi con potenza, sarà tutto un altro operare, sarà tutta un altro tipo di fatica, sarà un'altra cosa e sarà proprio una grazia. Voglia il Signore che ci sia un popolo di affaticati ma non stanchi, affaticati perché impegnati per seguire e servire il Signore, ma non stanchi, perché le forze le attingeremo da colui che è l'autore di questa grazia. E lui, voglio dire, Signore, ti voglio benedire con tutto il cuore. Possa tu fare ancora del bene per mezzo della nostra meditazione su questa parola, per mettere in pratica, ovvero per mettere alla prova i nostri sentimenti, perché possano riuscire puri alla presenza di Dio, senza confronti con nessuno, ma solamente dicendo: Signore, grazie per la tua grazia. Nel nome di Gesù. Amen.